abbiamo, mi sembra, almeno diciamo, a me sembra di aver trovato una chiave che offro anche a voi. Non pretendo certo che sia la maniera in cui tutti sentiamo queste cose, ma mi sembra che un po' anche in comunità si sia trovata una chiave per entrare in queste feste, no? Che effettivamente sono un luogo delicato del sentire della fede, no? Queste celebrazioni di Maria, che sono piene per un verso di intimità, di calore, vanno a toccare quelli che sono gli strati affettivi della nostra fede, quelli più inconsci, no? Più carnali, più sotterranei, più profondi, quindi più impliciti anche. Sono capaci di risvegliare in noi qualcosa di quella antica, profonda nostalgia della tenerezza, della dolcezza, che è il sostrato, è il liquido del cuore, no? Credo che l'uomo sia uomo perché trova iscritto dentro di sé questa sorta di sogno, di dolcezza, che è il frutto del regalo che ha ricevuto, della nascita appunto, del regalo che gli è stato fatto. È come festeggiare Maria, è come tornare a casa, anche quando erano anni che non andavamo più a casa o andavamo ogni tanto e avevamo una mentalità ormai diversissima da nostra madre, però quando andavi a casa dalla mamma appunto c'era questo livello di comunicazione radicale, no? Al di là delle idee, si direbbe, al di là dei discorsi. E d'altra parte, proprio un po' come succedeva con nostra madre, se si parlava si finiva di precisare, si finiva di discutere, di dire le cose in maniera diversa, di distinguere, di dichiarare le intenzioni, come se la riattivazione di questi strati affettivi avessero bisogno in qualche maniera di essere chiariti, se no ne resti, come dice, travolto e anche giocato in qualche maniera, no? Questo spiega perché, per esempio, nella comune devozione a Maria che abbiamo, ci sono modi diversi nostri di reagire, ci sono modi di dire, per esempio questo che sto usando io, sono sicuro a qualcuno dà un po' fastidio, perché sarebbe più disposto semplicemente a cantare, a lodare, a osannare, a invocare i miracoli, non farebbe tanti discorsi o tante resistenze, appunto, no? E viceversa, a qualcuno di noi certe maniere di parlare della Madonna non piacciono, perché hanno un carattere comunque enfatico, miracolistico, per molti di noi recitato alla fine, astratto, no? Uno non resiste, sta fermo, non si lascia prendere. Sentiamo il bisogno di una maggiore verità, di una maggiore sobrietà, di legare di più Maria alla concretezza della nostra fede, della nostra vita, che alla fine è così concreta, è così umana, è così umile, è così così, punto, no. Certo, queste nostre sensibilità, come stiamo facendo, andrebbero analizzate, perché più che di Maria dicono di noi, certo, delle nostre scelte, dei nostri modi di vivere, delle nostre frequentazioni, dei nostri modi di essere cristiani, ma credo che questa esigenza comunque di partire da quel che siamo, chiamiamola di sincerità, appunto, no? E non partire subito dai titoli, dalle definizioni, dalle grandezze, dei privilegi di Maria, che ci imbarazzerebbero soltanto, ci renderebbero artificiali. Io ve lo confesso francamente, non reggerei più a certe liturgie sulla Madonna, non ce la faccio. Non ce la faccio, rispetto appunto, dovrei continuare a dire, loro ci credono, dovrei dire così, rispettare questo. Cioè, molti di noi preferirebbero parlare di Maria partendo dalla nostra vita, dai nostri incontri veri con lei, partendo dalla vita che con difficoltà si guarda con fede, da quella fede che si guadagna nella vita, appunto, no? nei volti delle nostre vicende, delle nostre storie, e quindi Maria è più facile vederla nei volti delle nostre mamme, di tante donne e mamme che abbiamo incontrato. E in ciò che di Maria abbiamo pensato, immaginato, pregato a partire da questi volti e da queste storie, perché dopo se vai a vedere queste devozioni così squadernate alla Madonna, erano poi delle principesse, erano poi delle trasfigurazioni molto da settimanale anche alcune volte. E la liturgia mi pare autorizzi questo. Il fatto che questa liturgia metta in parallelo Eva e Maria. Avete sentito le letture, no? E non è solo per contrapposizione, cioè adesso ti dico Eva com'era schifosa per capire lo splendore di Maria. Ecco, uno che ragionasse così mi pare proprio anti-umano, anticristiano, no? Ma è piuttosto per una sorta di dialettica e di compimento. Quello che in Eva si inizia, si compie in Maria, non è una contrapposizione. Per capire Maria bisogna aver presente Eva. Ovviamente per capire Eva nei piani di Dio bisogna guardare Maria. Ma è così anche con Gesù, e su questo noi siamo allenati. Quando uno continua a dire Gesù, Gesù, e poi ti fa le pitturatine su Gesù, alla fine tu cominci a staccarti da quelle immaginette, no? Perché la verità di Gesù non può essere detta se non in rapporto alla fraternità, se non guardando a ogni uomo si può capire la singolarità di Gesù. Non si può appunto contrapporre Gesù all'uomo, se no resta l'immaginetta. E quindi mi pare che la liturgia suggerisca di avere devozioni verso le due mamme che noi abbiamo. Cioè per venerare la Madonna bisogna onorare il padre e la madre, bisogna venerare la propria madre. Noi abbiamo due madri perché nasciamo due volte, nella carne e nella fede. E allora Eva, o le mamme, Eva è la madre dei viventi, chiudeva così la parola di Dio, e tutto sta nella vita, fuori dalla vita si cade giù, non c'è salvezza, non c'è Signore che tenga, e fuori dalla vita i morti non ti lodano, Dio, non sei niente, figli di Eva, appunto. Eva è colei nella quale la nostra vita si è generata. È nata la nostra carne e con essa tutte le figure più profonde della promessa, più carnali, il cibo, la carezza, il piacere, i legami fondamentali, la fiducia inaugurale per abitare e attraversare il mondo. È nato da Eva, appunto. Eva ci ha dato la carne con la sua fame, le sue vibrazioni, le sue ingenue attese, e con tutta la fragilità della carne. Nella morte e nel peccato mi ha concepito mia madre, e questo è il mio corpo. La carne che ci è stata data da nostra madre è preda di una debolezza mortale. Una mortale ci ha generati come mortali. Si muore per quello, perché siamo figli di Eva. E la nostra carne mortale è teatro di forze strane, contrastanti, perverse. Che libertà è la nostra nella carne? Una libertà fragile, piena di contraddizioni. E la descrizione che le nonne una volta facevano nei racconti nelle stalle, Genesi 2, pressa poco, quando raccontavano appunto come erano stati i nonni, poi i nonni dei nonni e poi Adamo ed Eva, quando raccontavano così, ricordate? La descrizione che faceva la nonna è sintomatica, perché nel loro linguaggio dicevano: guarda che papà e mamma erano anche loro di carne, fatti della nostra debolezza, vedi come si comportano. Da bambini, un narcisismo senza confini. Non si fidano per niente di Dio perché loro pensano di diventare dei, poverini. Tutti gli uomini passano questo stadio, anche papà e mamma ci è passato. Un desiderio impaziente, alimentato dalla paura di non averne abbastanza, dall'ansia di assicurarsi la vita, chissà se ne abbiamo abbastanza per campare, mangiamo tutto, non accettiamo nessun limite, no? Una diffidenza nella parola dell'altro, non fidarti. Un ingenuo senso di colpa, immaginati te che papà e mamma si nascondevano come noi dietro l'albero, vergognosi. E un'accusa reciproca, anche papà e mamma hanno continuato a dire è colpa tua, è stato lui, è stata lei. Poi fai te con i compagni dell'asilo, papà e mamma lo fanno, l'hanno fatto, lo fanno tutti qui. La storia di Adamo ed Eva, o la storia umile di nostro papà e di nostra mamma, ci fa capire tanto di noi, proprio tanto. E quando si è vissuto un po', ritornano vivi i ricordi infantili, che non sono scomparsi per la verità, e quindi le radici di tanti miei comportamenti, anche adesso da grande, la diffidenza. Il nascondersi coi sensi di colpa, l'accusa, sono stati loro, l'esagerazione di ogni proibizione. Vi ricordate che ci sono stati alcuni no nella nostra infanzia che erano peggio di morire? Se ci proibiva una volta di uscire la sera, ci sembrava che il mondo crollasse, Noi siamo portati a esagerare tutti i no. Il fascino del proibito. Avevamo una paura marcia, ma se la mamma aveva detto di non attraversare il cortile, lo attraversavi guardando indietro dove c'era il chiaro, andavi a sbattere la testa, ma attraversavi, perché era proibito, no? E quindi tutte le nostre scompostezze, i nostri rifiuti, i nostri musi, i nostri nascondimenti, le nostre carognate, le cattiverie verso gli altri, vengono tutti dai fantasmi della carne, cioè da quei fantasmi che stanno nella carne che è nata da Eva, appunto. Fantasmi che alla fine, il racconto della nonna era sapiente in questo, che alla fine vengono tutti da una insicurezza. Dal fatto che non c'è una parola che rassicura a sufficienza, non c'è una promessa che acquieti, che rassereni, non siamo sicuri di avere una stima, un amore tale che ci renda sicuri, questa è la radice delle carognate. Non c'è appunto la coscienza di una grazia che avvolge di tenerezza la mia persona, il mio cammino. E allora tutte le mie scompostezze, come quelle di mia madre, di mio padre e di tutte le creature di carne, vengono dalla paura di non essere amati a sufficienza, di non essere confermati da qualcuno che ci dà fiducia, più forte di tutto, la cui grazia è più forte di tutte le ansie e le insicurezze. E questo è quello cui siamo invitati a nascere nella seconda volta, a nascere nella libertà che crede alla parola di Dio. Questo è il battesimo, questa è l'esistenza nuova, questa è l'esistenza spirituale. È la proposta della buona notizia che Dio rivolge all'uomo, ai figli dell'uomo. Abbiamo sentito la lettura agli Efesini, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ma perché hai paura? Perché vuoi ingannare? Perché non moderi la fame? Perché distruggi? Perché appunto sei dominato dall'ansia? Ma guarda che io ti ho posto nell'amore fin da prima che tu arrivassi, sta quieto, fai bravo, che ti voglio bene. Predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, grazie al quale abbiamo la sua grazia. E per questa seconda nascita, che avviene nella fede, noi siamo nati dalla carne e dalla fede, che avviene nella fede, nella conversione al Vangelo di Gesù, per questa seconda nascita abbiamo una seconda madre, la madre di Gesù e la madre della Chiesa, la madre dei discepoli, dei credenti, la prima dei credenti, a questa donna che ben conosce la debolezza della carne. Perché quando l'angelo le fa l'annuncio, anche lei come Adamo obietta, ma com'è possibile? Per fortuna, sarebbe un mostro che non ci servirebbe quello di una Madonna alla quale dicesse, ma certo, io ho tutti questi privilegi, sono qui apposta, via. Nostra madre che conosce la debolezza della carne e oppone all'annuncio la protesta della sua povertà, a questa donna la parola di Dio si rivolge: ti saluto piena di grazia. Il termine greco dice kaire che caritomene, cioè la radice è la stessa nel saluto e nell'appellativo. In un gioco di parole italiano bisognerebbe dire: gioisci perché Dio prova gioia in te, no? Rendi grazie perché Dio ti ha fatto grazia, cioè comportati come Dio si comporta, rassicurati perché Dio nei tuoi confronti ti dà sicurezza. Come si può tradurre? Perché sei bello agli occhi di Dio, perché vali, devi aver fiducia. La tua vita, la tua vicenda è tutta nella grazia di Dio. La grazia di Dio è con te da sempre. Dalla tua concezione, dall'inizio, Dio ti ha concepito nella sua grazia. E qui appunto avvengono i paradossi di questa storia. Non dire non conosco uomo, fidati. Non dire non conosco uomo perché si adempia la promessa dell'angelo. Il figlio di Dio ti dà ciò che basta perché tu creda totalmente alla sua parola, in cui tutta la tua vita sta raccolta fin dall'origine. E la nascita virginale, su cui noi continuiamo a interrogarci, perché certo questa nostra madre resta molto misterioso, la sua storia continua a sollevare in noi domande e obiezioni, ma non è questo il problema è di continuare a guardare questa festa. Basterebbe il senso di questa festa se servisse a farci sentire il gusto di questa seconda nascita, a farci capire di guardare e andare in quella direzione dell'origine. Il desiderio di ritrovare nella tenerezza di Dio per noi quell'origine nella quale anche la nostra vita, con destini diversi, con sorti diverse, no? Ma nella quale anche la nostra vita potrebbe cessare di essere così incerta, così ansiosa, così inquieta, e potrebbe la nostra vita al seguito di Maria provare ad essere un umile cammino di fede.